dalla parola di Dio, un passo molto conosciuto e molto importante anche. Si trova nel libro di Isaia, il capitolo 53, e dice: chi ha creduto a quello che abbiamo annunciato? A chi è stato rivelato il braccio del Signore? Egli è cresciuto davanti a lui come una pianticella, come una radice che esce da un arido suolo. Non aveva forma né bellezza da attirare i nostri sguardi, né aspetto tale da piacerci. Disprezzato e abbandonato dagli uomini, uomo di dolore, familiare con la sofferenza, pari a colui davanti al quale ciascuno si nasconde la faccia, era spregiato e noi non ne facemmo stima alcuna. Tuttavia, erano le nostre malattie che egli portava, erano i nostri dolori quelli di cui si era caricato, ma noi lo ritenevamo colpito, percosso da Dio e umiliato. Egli è stato trafitto a causa delle nostre trasgressioni, stroncato a causa delle nostre iniquità. Il castigo per cui abbiamo pace è caduto su di lui e mediante le sue lividure noi siamo stati guariti. Noi tutti eravamo smarriti come pecore, ognuno di noi seguiva la propria via, ma il Signore ha fatto ricadere su di lui l'iniquità di noi tutti. Maltrattato si lasciò umiliare e non aprì la bocca, come l'agnello condotto al mattatoio, come la pecora muta davanti a chi la tosa, egli non aprì la bocca. Dopo l'arresto e la condanna fu tolto di mezzo, e tra quelli della sua generazione chi rifletté che egli era strappato dalla terra dei viventi e colpito a causa dei peccati del mio popolo? Gli avevano assegnato la sepoltura fra gli empi, ma nella sua morte egli è stato con il ricco, perché non aveva commesso violenze né c'era stato inganno nella sua bocca. Ma il Signore ha voluto stroncarlo con i patimenti, dopo aver dato la sua vita in sacrificio per il peccato, egli vedrà una discendenza, prolungherà i suoi giorni e l'opera del Signore prospererà nelle sue mani. Dopo il tormento dell'anima sua, vedrà la luce e sarà soddisfatto per la sua conoscenza il mio servo, il giusto, renderà giusti molti, si caricherà egli stesso delle loro iniquità. Perciò io gli darò in premio le moltitudini, egli dividerà il bottino con i molti, perché ha dato se stesso alla morte ed è stato contato tra i malfattori, perché egli ha portato i peccati di molti e ha interceduto per i colpevoli. Di che parla il profeta? È chiaro, no? Mi sembra evidente. Eppure gli ebrei non l'accettano questa associazione fra questa profezia e Gesù. Queste cose qui sono state scritte 700 anni prima che succedessero. Sono state meditate, sono state considerate a fondo. Non solo questo, ci sono vari riferimenti nel Vecchio Testamento che parlano di Gesù. Questo qui è forse il più chiaro, il più evidente. Però queste parole hanno lasciato un senso di vuoto nel cuore di coloro che a quei tempi dovevano vedere queste cose. Loro pensavano, ma questo è riferito al popolo, è il popolo che è ridotto male così, è il popolo che non ha il giusto atteggiamento, il giusto comportamento. E invece qui Dio faceva annunciare dal suo profeta quello che era il suo piano, il suo proponimento, nei minimi particolari. L'ha detto in modo tale che non ci dovevano essere dubbi, non ci sarebbero stati dubbi. Addirittura, perché non ci fossero dubbi, che tante volte questi scritti qui fossero stati scritti successivamente, sto parlando dei tempi attuali, no? Fa magari, dice, queste cose qui sono state così dettagliate, così precise perché sono state scritte dopo che i fatti sono avvenuti. No, perché è stato ritrovato dei manoscritti vecchi di prima che nascesse Gesù. E dicono queste cose, quindi erano veramente cose state scritte prima che succedessero, perché a Dio non è nascosto niente, né il passato ma neanche il futuro. Noi quando si tratta del futuro facciamo le nostre congetture, i nostri piani, i nostri propositi, ma è tutto condizionato da un insieme di circostanze. Per Dio no, per Dio è chiaro come il presente. Per Dio non c'è differenza fra le cose che sono avvenute e le cose che devono avvenire nei termini di chiarezza. Lui conosce a fondo tutto quanto. Per questo ha fatto scrivere queste cose, affinché quando queste cose fossero successe, le persone potessero rendersi conto che questo faceva parte del piano di Dio. Ora, mi viene in mente, un attimino guardo se lo trovo senza stare a perdere tanto tempo. Ci sono quasi. No, ora mi sfugge, non pensavo di andare a colpo sicuro. Ecco, ci sono quasi. Quando Gesù insieme ai suoi discepoli disse: ma che pensano la gente di me? Cosa dicono? Fa chi dice che tu sei un profeta, chi dicono che tu sei uno dei vecchi profeti. E Pietro gli dice: tu sei il Cristo, il figlio del Dio vivente. E Gesù gli dice: carne e sangue ti hanno dato questa ispirazione, ma è Dio, il Padre mio, che ti ha ispirato. Dice Gesù replicandogli disse: tu sei beato, Simone, figlio di Giona, perché non la carne e il sangue ti hanno rivelato questo, ma il Padre mio che è nei cieli. Dopo pochino Gesù annuncia quello che è stato letto nel passo precedente. Allora Gesù cominciò a spiegare ai suoi discepoli che doveva andare a Gerusalemme e soffrire molte cose da parte degli anziani, dei capi sacerdoti e degli scribi, essere ucciso e risuscitare il terzo giorno. Pietro, trattolo da parte, cominciò a rimproverarlo dicendo: Dio non voglia, Signore, questo non ti avverrà mai. E qui si prese una lavata di capo che... Ma egli, voltatosi, disse a Pietro: vattene via da me, Satana, tu mi sei di scandalo. Da sprofondare davanti a queste parole. Tu non hai il senso delle cose di Dio, ma delle cose degli uomini. Vi volevo leggere, dire questo fatto qui. Il senso delle cose. Dio ha un senso delle cose diverso da quello che è il senso delle cose degli uomini. Ora torniamo a dove eravamo prima. Allora, Isaia. Dio aveva un piano nella mente, un piano già dalla creazione del mondo. aveva in mente questo piano. Gli uomini non avevano per niente la sensazione, il senso che Dio, un Dio potente, un Dio grande, un Dio potesse abbassarsi a questo livello per sacrificare il suo figliolo affinché i peccati fossero pagati, fossero lavati, fossero non cancellati e basta, non sono stati cancellati i peccati, sono stati pagati, c'è differenza. Questa era la situazione di Gesù, annunciata, come ho detto, almeno 700 anni prima che avvenissero queste cose. E le persone sono rimaste indifferenti. Scendi giù di croce, allora crederemo in te. Eppure questa era la situazione che era stata descritta. Ridotto male, percosso, abbandonato, rifiutato da tutti. Perché? Perché nessuno aveva il senso delle cose di Dio, ma tutti avevano il senso delle cose degli uomini. Se tu sei abbattuto, se tu sei disprezzato, abbandonato, è perché Dio ti ha punito, perché hai fatto del male, perché sei colpevole. Questo era il senso degli uomini, il senso delle cose dalla parte degli uomini, visto dalla popolazione. Non c'era neanche un minimo dubbio che potesse essere diversamente. Stai bene, sei ricco, sei sazio, sei pieno di salute, è perché Dio ti benedice, è perché sei benedetto, perché ti comporti bene, perché hai una vita gradita a Dio. Questo era il pensiero. Infatti Gesù, quando diede quel sermone, lo dette proprio per le persone più umili, che non avevano grandi qualità da poter in qualche modo vantare la loro condizione. Dice: beati i poveri in spirito, da un'altra parte, beati quelli che hanno fame e sete di giustizia, beati quelli che sono oltraggiati, beati. E cita le persone che erano malviste dal popolo. Perché? Perché non avevano quelle qualità da poter dire benedetto dal Signore. Eppure Gesù dice: voi siete benedetti, beati voi che avete queste caratteristiche, disprezzati sì dagli uomini, ma benedetti da parte di Dio. Perché Dio ha una visione diversa, meno male, da quella degli uomini. Disprezzato e abbandonato dagli uomini, uomo di dolore, familiare con le sofferenze, pare a colui davanti al quale ciascuno si nasconde la faccia, era spregiato e noi non ne facemmo stima alcuna. Non c'era nemmeno un barlume di che potesse essere diversa la situazione. No, lui era proprio il rifiuto della società. Era in quelle condizioni perché? Perché se lo meritava, e invece no. Tuttavia, erano le nostre malattie che egli portava, erano i nostri dolori quelli di cui si era caricato, ma noi lo ritenevamo colpito, percosso da Dio e umiliato. Questo era il pensiero dell'uomo, non il pensiero di Dio. Dio aveva un altro piano, un'altra idea, un'altra... Sì, un altro atteggiamento. Era dato per coloro che lo oltraggiavano, per coloro che lo ingiuriavano. E loro invece pensavano che Dio lo castigasse perché era un colpevole, un reo. Egli è stato trafitto a causa delle nostre trasgressioni, stroncato a causa delle nostre iniquità. Eppure tutte queste cose le conoscevano, sapevano che ci doveva essere questa persona, ma avevano travisato il senso di queste parole, in modo che non li non gli passava neanche per la mente di poter paragonare Gesù con questo personaggio che viene descritto qui. Noi tutti eravamo smarriti come pecore. Ognuno di noi seguiva la propria via, ma il Signore ha fatto ricadere su di Lui l'iniquità di noi tutti. Che cosa, ragazzi, che cosa grande. Ma pensiamo un attimino, ma se non ci fosse stato Gesù che si era messo in queste condizioni, che aveva accettato di fare, di essere l'agnello sacrificale, ma che fine avremmo fatto noi? In che situazione saremmo stati? Anche senza riguardare al di là della morte, anche nella vita pratica, quotidiana, di tutti i giorni, quale sarebbe stata la nostra condizione se non avessimo la speranza che questa persona così disprezzata, così emarginata in qualche modo, perché infatti l'abbandonarono tutti, anche gli amici più intimi lo abbandonarono. Se non ci fosse stata questa persona così disponibile ad accettare la proposta che il padre l'aveva fatto, in un mondo come quello che stiamo vivendo, e precedentemente è lo stesso discorso, perché ogni tempo ha i suoi problemi e le sue situazioni difficili, ma che speranza nel futuro potremmo avere? Quali potrebbero essere le nostre come dire, speranze, la possibilità? Si sente parlare che l'uomo sostanzialmente, l'uomo e la donna, e ora non faccio il politicamente corretto detto così, ma intendo uomini e donne, si sente dire che sostanzialmente l'umanità è buona di fondo. Poi ci sono le circostanze, ci sono le situazioni, la cultura, le varie attenuanti che portano a mettere in mostra più il peggio che non il meglio. Ma bisogna migliorarsi, bisogna cercare di superare questa situazione. E non lo so, a me mi sembra che le cose non siano proprio così, non mi sembra che siamo in una umanità che guarda al bene. Sì, per gli altri bisogna che facciano bene, noi siamo esclusi, noi si fa il bene, noi siamo bravi, sono sempre gli altri, ma quegli altri, ma poi quando miglioreranno anche gli altri, bisogna insegnare agli altri a comportarsi bene, quando invece noi siamo primi a comportarci male. Scusate se ho offeso qualcuno. Anche in certe dottrine si pensa che l'uomo sia sostanzialmente bravo e che possa venire fuori da questa condizione e stabilire una specie di paradiso terrestre in terra, ma mi sembra che siamo lontani da questa condizione. C'è bisogno di guardare a grandi personaggi che fanno le guerre, perché sa, quelli hanno il potere in mano, sono quelli, sono cattivi, perché se fossero bravi non farebbero le guerre, non farebbero. E quelli invece che non hanno grandi poteri in mano, ma per esempio tutte queste donne che vengono ammazzate perché per qualche motivo hanno in qualche modo umiliato, diciamo così, si fa per dire, ma secondo il loro pensiero, coloro che poi le hanno uccise, e lì com'è la situazione? È una situazione, era un personaggio buono, ma sa, le circostanze, no, è perché il cuore dell'uomo è insanabilmente malvagio. Lo dice la parola di Dio da altre parti. È vero, sostanzialmente siamo malvagi, tutti. Non dice che qualcuno è malvagio, non dice che molti sono malvagi, dice che tutti siamo malvagi. Il cuore dell'uomo è malvagio. E se ci pensate, leggendo la parola di Dio, viene fuori che Dio, per rimediare a questa situazione, cosa ha dovuto fare? È una, come si dice, un esempio, una situazione non fisica, ma spiritualmente. Ha dovuto fare un trapianto del cuore. Il cuore dell'uomo è malvagio, è talmente malvagio che Dio non l'ha potuto risolvere, perché dice è insanabilmente malvagio, quindi non si può rimediare al cuore dell'uomo. Va trapiantato, va levato il cuore di pietra e va messo un cuore di carne. E questa operazione Dio l'ha fatta quando ci ha dato l'opportunità di scegliere se accettare il sacrificio che questa persona, questo personaggio così disprezzato, così fuori dal pensiero umano, era colui che pagava per le nostre colpe. Quando noi siamo stati messi davanti a questa realtà che Gesù aveva pagato, non in senso generale le colpe nel mondo, ma in senso personale, le colpe di ciascuno, le mie, le vostre, ognuno ha le sue colpe e di ognuno Gesù ha pagato tutto il debito. Se non fosse stato per Gesù, avremmo sempre il nostro cuore di pietra. Ma accettando Gesù abbiamo accettato, abbiamo messo, visto ora su tutte le cose che quando si va su internet ci chiedono sempre il consenso, perché ci hanno da studiare a fondo le nostre cose e ci chiedono sì, accetti, non accetti. Ecco, con Gesù abbiamo accettato il suo sacrificio come sostituzione dell'opera sua nei nostri confronti. Gesù è morto al posto nostro, ha pagato lui per noi. Ci dovevamo essere noi a pagare con la morte, perché era il giusto prezzo del nostro peccato, la morte. E invece abbiamo autorizzato Gesù a pagare per noi, abbiamo preso quella, non vorrei svilire l'opera di Gesù, ma abbiamo preso quella ricevuta che lui ci ha dato, fa guarda ho pagato io per te, e abbiamo preso il suo cuore nella nostra vita, il cuore di Gesù, il suo cuore di carne. Oddio, non siamo perfetti, non siamo diventati all'istante perfetti, ma abbiamo intrapreso un cammino e questo cammino va avanti e porta frutto, perché è scritto qui, dunque andiamo, dopo l'arresto e la condanna fu tolto di mezzo e tra quelli della sua generazione chi rifletté che egli era strappato dalla terra dei viventi e colpito a causa dei peccati del mio popolo? Gli avevano assegnato la sepoltura fra gli empi, ma nella sua morte egli è stato corricco, perché non aveva commesso violenze, né era stato ingannato, né c'era stato inganno nella sua bocca. Vi ricordate quando Gesù, dopo morto, fu preso da Giuseppe d'Arimatea e fu messo nel suo sepolcro? Questo Giuseppe d'Arimatea era una persona benestante, infatti c'aveva questo, non era da tutti avere un sepolcro personale, aveva questo sepolcro e ci fece mettere Gesù, perché questo Giuseppe d'Arimatea era quello che andò di notte da Gesù dicendogli: nessuno può fare queste cose se Dio non è con lui. E Gesù gli parlò, gli disse: se uno non è nato di nuovo non può vedere il regno di Dio, e poi dopo dice non può entrare nel regno di Dio. Era, e lui non si rendeva conto, ma che vuol dire se uno non è nato di nuovo? Come può una persona vecchia entrare nuovamente nel seno di sua madre e rinascere? Però poi dopo, questo era l'inizio del ministero di Gesù, quando Giuseppe d'Arimatea si presentò a lui. Poi non ne sappiamo nulla di come si è comportato, di quello che ha fatto, di cosa è venuto, però sicuramente queste cose sono maturate, perché ci sono stati pochi le persone che si sono esposte come interessate a Gesù, e lui va a chiedere il corpo di Gesù per seppellirlo. Quindi si espone come qualcuno, come discepolo, come persona che aveva un riferimento particolare nei confronti di Gesù. E dice qui, è stato con ricco, è stato nella tomba del ricco. Ma non è questo, non è finito qui però. Ma il Signore ha voluto stroncarlo con i patimenti. Dopo aver dato la sua vita in sacrificio per il peccato, egli vedrà una discendenza. Era quella speranza che lo ha portato a morire, perché non c'era niente di certo, ma sperava che il suo sacrificio servisse. Una discendenza, egli vedrà una discendenza, prolungherà i suoi giorni, quindi non è morto, lui ha prolungato i suoi giorni, e l'opera del Signore prospererà nelle sue mani. Questo è il seguito, la conseguenza del suo sacrificio, della sua morte, ha portato a una generazione nuova, a una discendenza nuova, che va avanti nelle sue mani, guidata da lui, la sua chiesa, la chiesa di Gesù. La chiesa è di Gesù, sì, ma è Gesù che la guida, è il capo della chiesa. Noi siamo il corpo, la Chiesa è guidata da un capo, Gesù, e prospera nelle sue mani. Dopo il tormento dell'anima sua vedrà la luce e sarà soddisfatto per la sua conoscenza. Il mio servo, il giusto, renderà giusti molti, si caricherà egli stesso delle loro iniquità. Io credo che abbiamo avuto un beneficio grande, perché era impensabile una condizione come quella che abbiamo ricevuto se Gesù non fosse intervenuto in nostro soccorso, se Lui ci avesse lasciato in qualche modo arrabattarci con le nostre capacità e con le nostre forze. Ma non ne parla la parola di Dio di persone che in qualche modo sono riuscite a comportarsi bene. Difatti nella parola di Dio, oltre a essere scritto che non c'è nessun giusto, neppure uno, non vediamo neanche persone che sono totalmente prive del peccato. C'è quello che si è comportato meglio, c'è quello che si è comportato peggio, ma tutti in qualche modo sono caduti. Anche le persone più importanti, Abramo, per dirne uno, anche lui, insomma, le sue colpe ce l'ha avute, Mosè, Davide, gli apostoli stessi hanno avuto le loro mancanze, i loro difetti, ma Gesù ha messo tutti del pari, non c'è più quello che è meglio, quello è peggio. Tutti privi della gloria di Dio, come dice nella lettera ai Romani. Nessuno poteva vantarsi di essere nella gloria di Dio senza l'intervento di Gesù, ma con l'intervento di Gesù siamo entrati in questa condizione, e questa è una condizione che ci deve rallegrare anche quando le situazioni intorno a noi non vanno bene, qualche volta per colpa nostra, qualche volta per colpa degli altri, perché anche noi a volte siamo causa dei nostri problemi, qualche volta invece dobbiamo subire i nostri problemi per colpa di altre persone, ma in ogni situazione noi abbiamo una speranza che nessuno ci può togliere, perché è una speranza bella stabilita, bella definita, bella compiuta. Non è che Gesù deve ancora andare a morire, è già morto, ha già pagato, il nostro debito è pagato. Abbiamo soltanto una cosa da fare, accettare quel suo sacrificio, credere che quell'intervento che lui ha fatto e che è stato descritto ancora prima che avvenisse, molto prima che avvenisse questo fatto, è già la conferma che noi siamo a posto, perché abbiamo accettato il suo sacrificio che doveva essere il nostro sacrificio. Abbiamo accettato quello che lui ha fatto per noi e quindi abbiamo di che ringraziarlo, di che glorificarlo tutti i giorni della nostra vita, perché non è un qualche cosa che dobbiamo manifestare quando siamo riuniti insieme e poi gli altri giorni facciamo quello che ci pare a noi, no, perché quel cuore nuovo che ci è stato messo al posto di quello di pietra ci deve guidare, dobbiamo lasciarlo guidare la nostra vita, e quindi anche nelle prove, nelle difficoltà, nelle situazioni difficili, sia Gesù che guida il nostro cammino, sia Lui che porta avanti la nostra vita tutti i giorni, che ci guardi dal male fisico anche, ma soprattutto dal male quello che potrebbe essere dentro di noi. Io credo, l'ho detto, ma che Satana sta governando questo mondo, è biblico, non è che dico io una cosa, è biblico, che questo mondo giace nel maligno. È lui che crea questo scompiglio che c'è intorno a noi, che fa queste cose che noi vediamo più grosse, più piccole, ma tutto il male, tutto quel male che c'è, è Satana che lo gestisce, che lo porta avanti. Noi abbiamo l'opportunità, sfruttiamola questa opportunità, di essere guidati da Gesù. La Chiesa non può essere vinta dal male, perché lo dice in quel brano che ho letto un pezzetto prima, in Matteo, che dice che tu sei il figlio di Dio, no? Pietro risponde e dice che, riferito a Pietro, tu sei Pietro e su questa pietra, quello che aveva detto, la pietra è riferita a quello che aveva detto, io edificherò la mia chiesa e le porte dell'Hades non la potranno sopraffare. Quindi abbiamo bene in mente che nonostante le situazioni siano brutte, siano difficili, ci siano situazioni che ci complicano il nostro cammino, sappiamo che Dio è con noi, perché quello che ha fatto non è finito lì, va avanti. Come ho detto, vedrà la luce, sarà soddisfatto per la sua conoscenza il mio servo, il giusto renderà giusti molti, si caricherà egli stesso delle loro iniquità. Perciò gli darò in premio le moltitudini, egli dividerà il bottino con i molti, perché ha dato se stesso alla morte ed è stato contato fra i malfattori. perché egli ha portato i peccati di molti e ha interceduto per i colpevoli. Quindi, dopo aver guarito la nostra condizione, Gesù è con noi e ci porta avanti il suo popolo. Cerchiamo di avere il senso delle cose di Dio, perché se si guarda al senso degli uomini siamo portati a guardare alle ricchezze, alla salute, avere una posizione di guida, di comando, magari nel lavoro, essere un... Non è questo il senso delle cose di Dio. Dio ha il senso delle cose umili, delle cose... E questo non vuol dire che le persone debbano essere schiacciate, sottomesse o angariate per essere quei beati. Non è per questo che le persone sono beate. Sono beate se hanno accettato Gesù Cristo nella loro vita. È questo che conta. E se abbiamo fatto questo, guardiamo avanti, sapendo di essere beati. Sì, dice, è la parola di Dio, la poi chiudo, per se no la mia moglie. E dice la parola di Dio, mi è sfuggito, quando penso alla mia moglie, anzi, mi vai. Non capisco più nulla. Comunque, andiamo avanti sapendo che il Signore è con noi. E il Signore ci porta avanti e ci sostiene. Amen.